Ave Maria e ben ritrovati a tutti voi radioascoltatori di Radio Buon Consiglio in questa rubrica di spiritualità dal titolo Una porta sull'anima. La volta scorsa abbiamo iniziato il nostro percorso quaresimale parlando dell'astinenza e del digiuno. Abbiamo visto la responsabilità morale delle nostre azioni e quindi la necessità della penitenza per riparare ai nostri peccati. Infine abbiamo parlato del battesimo, in quanto dovremo rendere conto, oltre che delle nostre azioni, anche del nostro battesimo. E quindi abbiamo visto come il tempo di Quaresima sia un tempo propizio per far memoria del battesimo, rinnovando la nostra fede in Cristo Gesù. Il battesimo anticamente è stato associato proprio alla risurrezione, proprio perché la caratteristica del battesimo è quella di far risuscitare, di far rivivere l'anima del peccatore. Colui che riceve il battesimo muore alla vita del peccato e rivive alla vita di grazia. Ecco perché anticamente per ricevere il battesimo ci si immergeva nell'acqua. Ecco, quell'immergersi nell'acqua era segno della morte, del sepolcro in cui era stato deposto Gesù, per poi riemergere dalle acque, quindi risorgere dalle acque, rivivificato dalla grazia. Quindi l'anima del peccatore muore e rinasce a vita nuova. Come dicevo, ecco, il simbolo, il segno per cui il battesimo veniva conferito specialmente durante la notte della veglia pasquale, proprio per ricordare questo, per ricordare che il battesimo ci fa rinascere, ci fa rivivere, come Gesù era morto, era stato messo nel sepolcro e poi da lì andò agli inferi, allo stesso modo l'anima del battezzato, attraverso il battesimo, riceve una vita nuova. Ed il periodo di Quaresima era stato associato al periodo attraverso il quale il candidato al battesimo, il catecumeno, ecco, era chiamato a far penitenza dei propri peccati, era chiamato quindi anche a dar testimonianza della propria fede. Per questo, durante il periodo di catecumenato, i catecumeni venivano istruiti riguardo alla fede. Nel momento in cui venne istituita la Quaresima, ecco, la Quaresima venne vista dalla Chiesa come il tempo propizio per questo percorso di istruzione, di catechesi sulla fede, e quindi anche come periodo propizio per permettere ai catecumeni di liberarsi dai loro peccati, di prepararsi, ecco, non liberarsi perché è il battesimo che poi liberava dal peccato originale e anche dai peccati che avevano fatto, diciamo, dal momento in cui avevano coscienza. Ma appunto era necessario comunque dar testimonianza della propria fede ed era necessario preparare l'anima a ricevere il battesimo. Quindi per ricevere il battesimo i catecumeni venivano anche chiamati alla penitenza. Quindi, come dicevo, perché ecco, è bene fare memoria del proprio battesimo? Ecco, proprio per questo motivo, Perché c'è questa connessione tra la Quaresima, la Pasqua e il battesimo. E quindi anche noi dobbiamo in questo periodo quaresimale morire al peccato attraverso la preghiera, il digiuno e le opere di carità per poter rivivere. Ecco, con Cristo nel giorno della Pasqua. Rivivere, ecco, anche attraverso la confessione. Noi non possiamo ricevere di nuovo il battesimo, ma possiamo fare, ecco, una santa confessione. E quindi il periodo di Quaresima ci aiuta anche a questo, a rivedere tutta la nostra vita, a rivedere l'anno passato per poter, ecco, fare veramente penitenza dei nostri peccati e per purificarci, per togliere tutte le incrostazioni che appesantiscono la nostra anima. Come dicevamo, attraverso il rinnovo delle nostre promesse battesimali, quindi facendo memoria del nostro battesimo, noi rinnoviamo anche la nostra fede in Gesù Cristo. In che modo noi dobbiamo ravvivare in noi le virtù? In particolar modo, in che modo noi dobbiamo ravvivare quelle virtù che ci vengono infuse con il battesimo, cioè le virtù teologali, fede, speranza e carità? Ecco, noi per ravvivare le virtù e per fare in modo che queste virtù siano, diventino connaturali, dobbiamo esercitarle. No? L'acquisto di una virtù si dice che diventa un abito, un habitus. Quindi è come se noi la mettiamo indosso e così rimane. Una volta acquistata. Ma per fare in modo che questa diventi un abito, cioè un modo di operare continuo, quindi la virtù acquisita è quella virtù che poi noi esercitiamo continuamente. Allora, per avere le virtù in modo continuo, come un abito, noi dobbiamo esercitare le virtù, ci dobbiamo esercitare, dobbiamo fare esercizio. La Quaresima ci aiuta ad esercitare queste virtù teologali ed il modo in cui ci aiuta ad esercitarle sono attraverso la preghiera, il digiuno e le opere di carità. In che modo queste tre virtù, le tre virtù teologali sono collegate a questi tre, diciamo, opere, a queste tre opere della penitenza, del digiuno e della carità? La preghiera, innanzitutto, è collegata alla fede, perché noi attraverso la preghiera poniamo tutta la nostra confidenza in Dio, no? Con fidare, no? Avere fede. La preghiera ci aiuta ad abbandonare tutte le nostre necessità alla volontà di Dio. Attraverso la preghiera noi ci uniformiamo sempre di più alla volontà di Dio. La preghiera ci fa mettere tutto nelle mani di Dio, in modo che noi dipendiamo direttamente da Lui. Poi il digiuno, il collegamento che possiamo fare tra il digiuno e la speranza è questo. Il digiuno ci fa liberare da tutte le cose superflue. E non intendiamo il digiuno come soltanto il digiuno dai cibi, ma Intendiamo il digiuno quaresimale anche come la liberazione della nostra anima da tutto ciò che è superfluo, da tutto ciò che non è necessario. La speranza attraverso il digiuno viene vivificata perché? Perché togliendo tutto ciò che non è necessario, ecco, noi possiamo sperare da Dio di tutte quelle cose che ci sono necessarie all'anima e al corpo. Quindi mettiamo tutta la nostra speranza esclusivamente in Dio. Il digiuno, e quindi anche la virtù della speranza, ci aiutano poi a liberarci appunto, anche a volte da quelle cose che noi pensiamo possono essere necessarie. Allora, Gesù dice ai suoi discepoli di non preoccuparsi per il giorno che verrà. Non preoccupatevi di quello che mangerete, di quello che indosserete. Mettete tutta la vostra speranza in Dio, perché se Dio nutre e veste, se nutre gli uccelli del cielo e veste i gigli del campo, tanto più Dio si preoccuperà per voi. Ecco allora come il digiuno e la speranza si possono in qualche modo associare. Ecco, il digiuno ci aiuta a sperare di più in Dio per le nostre necessità. E poi, infine, abbiamo le opere di carità che si associa per il nome stesso con la carità. Durante il periodo di Quaresima, ecco, dobbiamo anche esercitarci di più nelle opere di carità. La preghiera e anche il digiuno, quindi l'unione più intima con Dio e il liberarci dalle cose superflue ci aiutano ad essere anche più caritatevoli, più prodighi verso il prossimo, verso chi ha delle necessità. Perché se noi dalle nostre case togliamo tante cose inutili, di cui non abbiamo bisogno, allora avremo anche più possibilità di aiutare chi invece ha qualche necessità. Se dalla nostra mensa togliamo cose di cui non abbiamo bisogno, ma che servono solo ad alimentare, il ventre e quindi che servono solo al gusto, noi possiamo vivere lo stesso, ma con quello magari possiamo aiutare un povero. Ecco, questo è quello che a volte facevano i santi, ma i santi a volte facevano anche di più, si privavano loro stessi del necessario per darlo ai poveri. A noi Dio non chiede questo, diciamo, questa è la carità, la virtù esercitata in modo eroico. Ma a noi il Signore ci chiede di essere pronti ad aiutare chi ha bisogno. Poi la carità anche nelle opere, nelle parole. Quindi non soltanto donare qualcosa agli altri, ma donare anche delle parole agli altri, donare parole di speranza, donare parole di fede al nostro prossimo, a chi è lontano dalla fede. La preghiera ci aiuta ad avvicinarci a Dio ed avvicinandoci a Dio noi ci avviciniamo anche al prossimo. Non possiamo in qualche modo disunire le due cose. Non possiamo dire di amare Dio se poi non amiamo il nostro prossimo. Sono due cose che vanno insieme. Se diciamo questo, non diremmo la verità. amare Dio ci fa amare anche il prossimo. L'amore di Dio si riversa in noi e si esaurisce nel prossimo. Questo è un amore vero, l'amore reale verso Dio. Non è un amore egoistico. Il digiuno ci fa essere temperanti. Ci fa essere temperanti nel cibo, ma allo stesso tempo ci aiuta ad essere temperanti anche nei nostri modi, anche nella nostra vita, anche nel parlare. Il digiuno ci aiuta anche a parlare di meno e a dire magari cose più sante, perché con il digiuno noi possiamo, riusciamo a meditare anche la parola di Dio. Ecco, e allora anche in questo caso il digiuno ci aiuta attraverso anche la virtù della temperanza, ad avere più carità verso il prossimo e quindi a sopportare, ecco, con pazienza le molestie subite dagli altri e di conseguenza ad avere carità, che appunto la carità non è soltanto intesa come un atto, ecco, io compro qualcosa e lo dono ai poveri e finisce lì. E questo è un primo passo. Ma la carità più grande è quella di pregare per i peccatori, pregare per chi ci ha fatto del male, riportare a Dio quanti sono lontani. E questo lo possiamo fare attraverso l'esempio. Ecco, attraverso una buona parola, attraverso la carità. Gesù disse ai suoi discepoli: il mondo saprà che voi siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri. Non ha detto sapranno che sarete miei discepoli se farete grandi opere, se costruirete grandi templi, se costruirete grandi chiese, no. Se vi amerete gli uni gli altri. E quindi il tempo di Quaresima ci deve aiutare anche in questo, ad aumentare in noi la carità verso il prossimo, soprattutto verso coloro che in qualche modo ci hanno anche fatto del male. Bene, adesso ci fermiamo un attimo per una breve pausa e riprendiamo tra poco. Grazie, Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo il nostro discorso e adesso, dopo aver illustrato in che modo la Quaresima, ecco, ci fa esercitare le virtù della fede, della speranza e della carità e quindi come queste sono associate in modo particolare alla preghiera, al digiuno e alla carità, vediamo. Ecco, gli episodi che la liturgia ci pone dinanzi in queste prime due domeniche di Quaresima. La prima domenica di Quaresima, la liturgia ci fa meditare sull'episodio delle tentazioni. Il secondo episodio della seconda domenica, quella che verrà, invece è l'episodio della trasfigurazione di Gesù sul tavolo. In modo particolare vediamo la connessione tra la virtù della fede e questi due episodi. La virtù della fede, oltre che essere associata alla preghiera, è associata anche alla virtù dell'obbedienza, poiché attraverso di essa, come abbiamo detto, noi riponiamo tutta la nostra confidenza in Dio. Perché la fede è legata all'obbedienza? Perché noi attraverso la fede facciamo un atto di confidenza. Quindi ci fidiamo di qualcuno. Prestare fede a qualcuno, appunto, vuol dire credere a ciò che egli ci dice. Noi non andiamo a guardare, non andiamo ad indagare se quello che ci viene detto è vero o è falso, ma noi sulla parola che ci viene detta da quella persona, perché riteniamo quella persona essere degna, no? Di fede, appunto, e con noi crediamo a quello che ci dice. Ora, la fede e l'obbedienza ci riportano tutte e due a Dio. Quindi avere fede in Dio è connessa all'obbedienza verso Dio. E in che modo, dicevamo, è connesso tutto questo con l'episodio delle tentazioni? In questo episodio noi vediamo come Gesù si comporta riguardo alle tentazioni che il diavolo gli aveva posto. Gesù alle affermazioni del diavolo non risponde mai con parole proprie, ma risponde sempre facendo riferimento alla Sacra Scrittura. Risponde sempre facendo riferimento alla parola di Dio. Quindi Gesù ci fa comprendere in che modo noi dobbiamo obbedire e da questo ci fa capire che dobbiamo avere fede nelle parole di Dio, quella che invece non hanno avuto i nostri progenitori. Adamo ed Eva non hanno prestato fede alla parola di Dio, hanno prestato fede alla parola del diavolo. Allora, se prestiamo fede alla parola di Dio, anche se non si comprende, anche se è inconcepibile, porta dei frutti buoni. Ma se invece noi prestiamo fede alle parole del diavolo, da questi non potranno sorgere frutti buoni, nascere frutti buoni, ma verranno solo frutti cattivi. Allora, quel primo episodio, senza entrare troppo nelle tentazioni stesse, ma ci serve per comprendere che obbedendo a Dio, quindi avendo fede in Dio, noi possiamo conseguire dei beni eterni, la vita eterna. Prestando fede al demonio, noi possiamo ricevere solamente delle disgrazie, come poi è avvenuto per Adamo ed Eva. i quali, dopo aver disobbedito a Dio, sono stati cacciati dal paradiso terrestre ed hanno conosciuto la morte. Hanno conosciuto la sofferenza. E in che modo poi è stato riparato a questo? Con un atto di obbedienza. Gesù, facendo la volontà del Padre, si è incarnato, ma soprattutto ha fatto la volontà del Padre fino all'ultimo. Ha fatto la volontà del Padre anche quando questa costava sacrificio. Nell'orto del Getsemani, vedremo poi il Giovedì Santo, Gesù chiede al Padre: se possibile, passi da me questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Quindi, nonostante quell'obbedienza costasse sacrificio, Gesù aveva, deciso di obbedire, di salire sulla croce, che per Gesù, in quanto uomo, portava sofferenza, ma non si è tirato indietro. Questo l'ha fatto per insegnarci ad obbedire, per insegnarci che l'obbedienza, come dicevo, porta sempre a dei frutti eterni. E quale frutto ha portato l'obbedienza di Gesù al Padre? Ha portato alla redenzione, quindi ha portato a un frutto eterno che non riguardava lui, perché essendo Gesù, vero Dio e vero uomo, non aveva necessità della redenzione. Ma la redenzione Gesù l'ha portata a tutto il genere umano. Ogni uomo, se segue la parola di Dio e se compie la volontà di Dio, può usufruire della redenzione operata da Cristo. Ma può usufruire, la redenzione è concessa a tutti. Tutti possiamo usufruire della redenzione, tutti possiamo ritornare nel paradiso terrestre, tutti possiamo entrare in paradiso, ma possiamo farlo solo ad una condizione: se facciamo la volontà di Dio. E fare la volontà di Dio significa seguire i suoi comandamenti. E in che modo bisogna seguire i comandamenti di Dio? Non possiamo seguire i comandamenti solo uno, solo alcuni, o un po' così, un po' cos'ha. No, i comandamenti vanno seguiti tutti, dal primo all'ultimo, ed ognuno deve essere seguito anche nei suoi precetti più piccoli. Ecco, non possiamo fare distinzione quando si tratta del peccato. Anche se c'è peccato veniale e peccato mortale, noi dobbiamo abituarci a ragionare, ecco, come se il peccato è sempre un male. Perché alla fine, come noi possiamo giudicare se un peccato è più o meno grave dell'altro? Noi lo giudichiamo secondo il modo soggettivo, cioè secondo la nostra coscienza. Ma se la nostra coscienza non è ben formata, chi ci dice che il peccato è grave oppure no? Ecco, per questo dobbiamo abituarci a non peccare, resistere alle tentazioni. Allora, per resistere alle tentazioni, ritorniamo, no, allo scopo della Quaresima, è proprio quella di fortificarci. La Quaresima serve per fortificarci contro la tentazione. Quindi la Quaresima ci fa esercitare le virtù e ci fortifica contro le tentazioni per vivere sempre di più secondo la volontà di Dio e per fare sempre, ecco, la volontà di Dio. Il tempo a disposizione per oggi è terminato, quindi ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Grazie, Ave Maria.